Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a Pagina 3, sulle 9, 4 minuti e 37 secondi di oggi giovedì 28 agosto e noi iniziamo allora immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web e lo facciamo in un certo senso continuando una parte importante di questa mattina di prima pagina dove si è parlato di jihad, di intervista a reclutatori del jihad, provando a vedere la questione da un altro punto di vista, quello che più compete maggiormente come impostazione a pagina 3. Già lunedì abbiamo iniziato proprio la puntata con l'articolo sul Foglio che ragionava sugli aspetti culturali del jihad e anche in questo caso oggi lo facciamo partendo da un'intervista uscita su wired.it, quindi siamo sul web, di Gianni Sibilla a Marco Lombardi, che è un docente di sociologia all'Università Cattolica di Milano, che è un esperto di terrorismo e soprattutto del terrorismo in Afghanistan e in Iraq, ed è questa intervista parecchio interessante, già il titolo è eloquente, quello strano rapporto tra jihad, rap e video musicali. La comunicazione jihadista è perfettamente adeguata alle nuove tecnologie e competente nell'uso dei diversi strumenti, da YouTube ai forum pubblici e privati. Proviamo a vedere meglio cosa succede e quali sono le caratteristiche quindi di tutto questo. Da quando è stato diffuso il video della brutale uccisione del reporter americano James Foley, una buona parte del lavoro di intelligence è stato rivolto all'identificazione del boia dall'accento inglese. Così inizia questo articolo di Gianni Sibilla che leggiamo su wired.it. I giornali inglesi scrivono che l'intelligence britannica ha concentrato i propri sospetti su Adel Abdul Bari, 24 anni, londinese, convertitosi al jihad in Siria. Adel Abdul Bari, scrive l'Independent, era noto anche come El Ginni e faceva il rapper. Questa è una notizia che già conosciamo, che già abbiamo avuto modo di leggere sui giornali, ma forse va ancora un po' più approfondito questo legame. Nel 2012, continua a scrivere Gianni Sibilla, la BBC aveva trasmesso delle sue canzoni in cui faceva riferimento alla sua storia familiare. Suo padre era ritenuto un collaboratore di Osama Bin Laden e venne estradato negli Stati Uniti nel 2012, scrive sempre l'Independent. I suoi video musicali su YouTube hanno giocato un ruolo fondamentale nella ricerca e nell'identificazione. Ma il rapporto appunto tra jihad, rap e video musicali è storico e complesso da ben prima di questo caso. Ma vediamo allora cosa dice, cosa spiega Gianni Sibilla a tutti noi, Marco Lombardi, docente di sociologia, lo ripeto, all'Università Cattolica di Milano ed esperto di tematiche legate al terrorismo. Chiede Gianni Sibilla: il caso di Adel Abdul Bari, cioè El Ginni, presunto boia di James Foley ed ex rapper, non è il primo esempio di transizione da musica ad estremismo? Beh, insomma, qui verrebbe da dire che il primo grande esempio di questo, almeno il più famoso tra questi, è proprio Platone nella Repubblica, quando voleva bandire i musicisti della città ideale, la musica come veicolo ultra razionale che agisce immediatamente sulle passioni umane, quindi capace di mutare magicamente con un sortilegio i sentimenti umani al di là, per l'appunto, della ragione. La musica è capace in un istante di farci passare da uno stato d'animo all'altro, di mutare i nostri sentimenti. Per questo Platone la vedeva con sospetto, voleva per l'appunto bandire la musica dal suo stato ideale. Quindi il rapporto tra musica ed estremismo, musica e ideali politici, un rapporto classico, parecchio studiato nella civiltà occidentale. Non è il primo né l'ultimo, spiega Marco Lombardi a Gianni Sibilla e a Wired.it. Per esempio è di aprile 2014 l'informazione che sarebbe morto in un attacco kamikaze Denis Madu Cuspert, tedesco, che si era unito al jihad in Siria combattendo con lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, cioè l'ISIS. L'uomo era conosciuto in patria anche con lo pseudonimo da rapper di Deso Dog. Da quando si era unito alle file del gruppo jihadista aveva adottato il nome di battaglia di Abu Tala al-Halmani, prima ancora quello di Abu Malek. Cuspert era già da tempo, almeno 3 anni, sotto osservazione in quanto noto rapper tedesco, ben conosciuto nel mondo jihadista per i suoi nashids, cioè i canti di forte ispirazione islamica. Era già considerato come una delle figure più influenti nella promozione del jihad violento, sostenendo la necessità di attacchi agli interessi occidentali diffusi via web e YouTube. In questo caso El Ginni, continua a chiedere Gianni Sibilla a Marco Lombardi, come si faceva chiamare, aveva scritto su Twitter di aver abbandonato la musica per dedicarsi al jihad, come se le due cose fossero incompatibili. Questo è ancora il pregiudizio occidentale, secondo la quale una forma di musica come il rap, che rappresenta radicalmente la cultura occidentale, il rap nasce nei cosiddetti ghetti americani, un'evoluzione del blues, del jazz, del rock nella parte popolare, questa espressione occidentale sia incompatibile con appunto una cultura, chiamiamola così, per beneficio così di politicamente corretto, che invece predica invece la distruzione e il terrorismo. La musica, e qui continua a dire Marco Lombardi, è per ogni cultura un veicolo di comunicazione. Il jihad da sempre, come ogni movimento, utilizza la musica nelle sue svariate forme. 10 anni fa venne realizzato Dirty Kuffar Murder Iraq Civilian, un video rap della Digital Jihad distribuito soprattutto nei circuiti vicino alle moschee più radicali britanniche. Da sempre il jihad affiancata all'unità di fuoco dell'unità di ripresa, che se una volta rilanciavano i video in rete senza post-produzione, oggi sanno utilizzare il materiale grezzo ai fini soprattutto propagandistici. Ma, chiede ancora Gianni Sibilla, ma come vengono utilizzati i videoclip musicali per reclutare i jihadisti? Come vengono realizzati, vengono postati? Come funziona questo sistema? La risposta: la musica è considerata una strategia specifica capace di considerare un target segmentato da reclutare. Sembra di leggere così un trattato di marketing, altra forma culturale tipicamente occidentale. Un mix di conoscenza, continua a raccontare Marco Lombardi, delle nuove tecnologie, soprattutto i social, e delle competenze per adeguare i messaggi. Il gioco è fatto. Perché dovremmo considerare gli uomini del jihad meno capaci di usare le nostre strategie di marketing, per l'appunto, le tecnologie e le competenze? Evitiamo di cadere nel frequente errore di una lettura focalizzata su noi stessi, sempre più bravi, per rendersi conto che le competenze sono distribuite. Ecco, questo è soltanto l'inizio di un'intervista che prosegue lungamente, questa intervista di Gianni Sibilla a Marco Lombardi, che possiamo leggere su wired.it. Metteremo sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, come elenco di tutti gli articoli che leggeremo, anche il link per leggere integralmente questa intervista. Sono le 9:13 minuti in questo momento a Pagina 3, stiamo ascoltando December, un brano meraviglioso, un brano composto da McCoy Tyner, un brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a Pagina 3. Intanto io ne approfitto, visto che abbiamo letto questa intervista uscita su wired.it, che ragiona sul jihad e sugli aspetti, diciamo, di marketing, di propaganda occidentalizzata del jihad, per comunicarvi, dirvi il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà, perché anche Tutta la città ne parla continua questo approfondimento iniziato questa mattina ovviamente con Prima Pagina, raccontando e provando a ragionare con i nostri ascoltatori di questi fenomeni del jihad. Dov'è la voce dell'Islam moderato, si chiedono, mi sono chiesti questa mattina infatti gli ascoltatori di Prima Pagina, quanti musulmani sono d'accordo con l'imam Bosni che dice, c'è questa intervista letta lungamente, commentata questa mattina su Repubblica da Stefano Cappellini, quanti musulmani quindi sono d'accordo con l'imam Bosnic che dice conquisteremo il Vaticano e il mondo intero sarà uno Stato islamico. Ecco, questo è il tema della puntata di oggi. Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldano. E continuiamo la nostra rassegna stampa. Questo è il momento della nostra consueta sventolata, cioè del nostro percorso volo d'uccello su quello che troviamo di culturale sui quotidiani. Ecco, la prima cosa di culturale che troviamo sui quotidiani italiani è da Repubblica, una nuova serie di interviste, in questo caso è Simonetta Fiori che intervista lo psichiatra Eugenio Bornia, e questa nuova serie di interviste su Repubblica riguarda i nuovi desideri. Chissà da cosa si differenziano rispetto ai vecchi desideri, ma insomma, il sogno degli italiani è essere ascoltati. È sempre un po', insomma, si può anche ambire a qualcosa di più, ma insomma non vogliamo... non dimenticare mai di formulare un desiderio, mai rinunciare ai desideri, ma siamo ancora capaci di avvistare le stelle filanti alla ricerca di qualcosa che ancora non c'è? Gli italiani sanno ancora desiderare? Che poi significa riconoscere il futuro dentro il proprio corpo sociale? E come sono orientati i nostri... Scusatemi, prendo la voce da propagandista. E come sono orientati i nostri desideri? Cominciamo il nostro viaggio da un esploratore di anime, quale Eugenio Bornia, protagonista della psichiatria italiana, autore di libri bellissimi sulla condizione umana. Così inizia questa intervista di Simonetta Fiori, che introduce anche così questa nuova serie di Repubblica. Può darmi una definizione del desiderio? È necessaria una premessa, risponde Eugenio Bornia prendendo un po' la rincorsa. Allo stesso modo della speranza, anche il desiderio è condizionato dalla storia personale di ciascuno di noi. E questo ci sembra... una scoperta abbastanza significativa. Vabbè, messo a vi segnalo questa intervista che troviamo oggi su Repubblica. Invece su Il Giornale, a pagina 26, Luca Beatrice ci parla di David Lynch. Due mostre legate a Lynch, alle sue opere pittoriche, ma poi anche ad alcuni filmati, video. Gli altri mestieri di Lynch, fotografo, pittore e musicista. Il grande regista americano è un genio creativo, dallo stile unico, ma dai molti linguaggi. Ecco i suoi capolavori, insomma. Siamo confortati nel sapere che anche il giornale considera Lynch un genio creativo dallo stile unico e dai molti linguaggi. Fra l'altro, una cosa molto divertente in questa specie di, insomma, nella gara delle docce gelate contro lo SLA che sta diffondendo in tutto il mondo, ieri c'è stato anche il video dello stesso David Lynch, che è meraviglioso, è tra i video visti è veramente il più bello. Innanzitutto fa due secchiate gelate, in una mette anche un doppio espresso, e mentre mette il doppio espresso nell'acqua gelata col ghiaccio, Lynch suona anche una tromba. La suona malissimo, ma è meraviglioso questo volto di Lynch, che suona, e suona Over the Rainbow. E poi volete sapere a chi ha nominato David Lynch chiedendo di fare anche lui contro la SLA una bella doccia gelata? Ha nominato Vladimir Putin, David Lynch. Questo video di un minuto che si può trovare online è forse uno dei migliori filmati fatti dallo stesso David Lynch, quindi invito i nostri ascoltatori ad andarlo a cercare sul web. Invece vi segnalo a pagina 9 del Garantista di oggi una bella pagina di Katia Paso dedicato a Franz Kafka, Il diritto di Gregor di rimanere insetto, dal racconto Difensori, nella legge stessa tutto è accusa, difesa, sentenza, cui l'intervento personale di un uomo sarebbe sacrilego. Ed è proprio una pagina dedicata a Kafka e il suo rapporto eloquente, strastudiato, importante rispetto alla giustizia, rispetto alla giustizia divina, alla giustizia degli uomini, eccetera. Insomma, vi segnalo questo pezzo di Katy Paso. Invece, da Avvenire, a pagina 24, c'è un intervento di una filosofa, Donatella Di Cesare, appena pubblicato un libro uscito per il Melangolo, proprio dedicato alle questioni, alla questione della immigrazione, crimini contro l'ospitalità, vita e violenza nei centri per gli stranieri. Immigrati, un vero paese sa accogliere, così Donatella Di Cesare oggi su Avvenire. Non smettere mai, non smettere mai McCoy Tyner, con questo tuo Dicembre, un brano meraviglioso in questo dialogo tra il pianoforte e il vibrafono che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina. Pagina 3, sono le 9:19 minuti e 2 secondi, noi proseguiamo la nostra lettura e lo facciamo andando a leggere il foglio dove a pagina 2 dell'inserto troviamo una pagina molto bella di Antonio Funicello dedicata a una figura decisiva della politica statunitense, ma non solo, una figura di Lyndon Johnson, il presidente degli Stati Uniti, venuto subito dopo John Kennedy, democratico, una figura straordinaria. E straordinaria anche perché poi alcune delle, direbbero quelli bravi, produzioni culturali più importanti degli ultimi anni negli Stati Uniti riguardano sorprendentemente proprio la figura di Johnson. Ci sono i libri, la biografia pazzesca di Robert Caro che ha vinto il premio Pulitzer, fatta in più volumi, adesso se ricordo bene dovrebbe uscire il quinto volume che racconta proprio la vita di Lyndon Johnson. E poi, come spiega Antonio Funicello in questo suo articolo, anche una pièce teatrale, All the Way, che è stata la pièce teatrale di maggior successo quest'anno a Broadway, il cui fra l'altro interprete principale è Bryan Cranston, che è il grande attore della, una delle più belle serie televisive degli ultimi anni, che è Breaking Bad, che interpreta proprio Lyndon Johnson, e di questa pièce teatrale da cui è tratta dalla biografia di Robert Caro, fra l'altro l'HBO, che è la più importante società di produzione di serie televisive americane, e Steven Spielberg hanno acquisito i diritti per farne proprio una serie televisiva. Ecco, su Lyndon Johnson si stanno muovendo molte cose interessanti negli Stati Uniti. Antonio Funicello ha il merito di raccontarci tutto questo e di rievocare la figura di Lyndon Johnson in questa pagina del foglio. Leader dell'estate, teatro, libri, serie TV, Obama, Hillary, Ferguson, perché tutto ci parla di Lyndon Baines Johnson e del suo trasformativo modello di leadership. Ci sono alcune cose, ve l'ho detto, molto molto interessanti. Dal primo impiego come insegnante nelle ultime tre classi della scuola primaria di Cotulla, contea di La Salle, a due passi dal confine del messicano quando andò la prima volta a Washington. Uno dei momenti dell'inizio della carriera politica di Lyndon Johnson, che, come spiega Antonio Funicello in questa pagina sul foglio, avrebbe incarnato quelli sogni di riscatto sociale e di crescita individuale che i padri costituenti ebbero così buona pena nel rinominare diritto alla ricerca della felicità. Non diritto alla felicità, diritto alla ricerca della felicità, questa sottigliezza importante e decisiva. Fra l'altro, per tutto il rapporto con Kennedy, poi il problema del Vietnam, la più irragionevole battaglia persa di una guerra fredda vinta, così scrive Antonio Funicello sul foglio oggi. Ma insomma, è una pagina complessa, piena di elementi interessanti, che però ci consentono di tornare a ragionare su una figura che è tornata a essere decisiva nella cultura americana contemporanea. Ventidue minuti e 33 secondi al 335-5634-296. Alcuni ascoltatori mi chiedono dove si può trovare l'articolo dedicato a David Lynch, su Il Giornale. Quindi su Il Giornale c'è questo articolo bello dedicato a Lynch, alle sue mostre, eccetera. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Allora lo facciamo a pagina 34 del Corriere della Sera, dove Stefano Montefiori, che è corrispondente del Corriere da Parigi, ci racconta del nuovo libro di Emmanuel Carrère. Anche nel mese di giugno, quando mi trovavo qui alla conduzione di pagina 3, avevamo già anticipato il contenuto di questo nuovo libro, che però esce finalmente oggi in Francia. Si intitola Le Royaume ed è opera dove la narrazione ruota attorno alla vita di San Luca. Carrère racconta l'alba del cristianesimo. In passato, dice, ho vissuto una fede intensa, ora sono ateo ma interessato alla religione. Ma vediamo cosa scrive Stefano Montefiori raccontandoci di Emmanuel Carrère. Quella primavera ho partecipato alla sceneggiatura di una serie televisiva. Questo è l'argomento. Una notte in una piccola città di montagna dei morti ritornano. Ecco, questo è l'incipit del nuovo libro Le Royaume di Emmanuel Carrère, che parte per l'appunto dal racconto autobiografico della sua partecipazione a questa serie televisiva, Le Revenant, che poi è andata in onda l'anno scorso, mi pare, in Francia, una serie televisiva piuttosto interessante. Racconta per l'appunto il ritorno di questi morti viventi, che però non sono zombie, almeno all'inizio, non voglio spoilerarvi nulla, ma insomma sono esseri normali, perfettamente uguali, specialmente che erano morti a un certo punto, senza una logica spiegazione, tornano in vita, tornano dalle proprie famiglie e vogliono semplicemente vivere con questo ritorno dalla morte. Ecco, da questo racconto Carrère prova ad analizzare la vicenda dei primi cristiani. A un certo punto dice in questo articolo su Corriere della Sera: avevo voglia di tornare a un periodo della mia vita che risale a circa 25 anni fa, durante il quale ero immerso nella fede. Scrive Stefano Montefiore: lo scrittore andava a messa ogni giorno, si confessava, faceva la comunione, dedicava almeno un'ora di ogni sera a scrivere commenti di un passo del Vangelo. Fu una conversione travolgente, durata 3 o 4 anni. Carrère si definisce ora agnostico, ateo per fare prima, ma 8 anni fa, mentre lavorava a Vite che non sono la mia e Limonov, è andato a ripescare quelle note. Sapevo, dice, che un giorno sarebbe stato interessante ripercorrere la mia crisi religiosa, ha detto per l'appunto Carrère a Telerama. C'è un alieno in me e allo stesso tempo sono proprio io, vale per tutti, ci sono parti di sé che non si conoscono bene. Scrivere sui rapporti che si intrattengono con gli altri è interessante, ma parlare dei rapporti tra sé e sé in momenti diversi della vita, della stessa vita, non è da meno. Le Royaume, tanti libri insieme, continua a scrivere Montefiori sul Corriere, è una biografia molto documentata di San Luca, romanzo storico, making of di tutti questi. L'unità è data dalla domanda centrale formulata nelle prime pagine. Com'è possibile? Questa è la domanda che muove quindi l'ultimo libro di Emmanuel Carrère, che fra l'altro uscirà in Italia, così scrive Corriere della Sera, per Adelphi all'inizio del 2015. Com'è possibile che così tante persone credano realmente che un ebreo di 2000 anni fa, nato da una vergine e resuscitato 3 giorni dopo essere stato crocifisso, tornerà per giudicare i vivi e i morti? Se qualcuno, dice Carrère, oggi credesse a divinità che si trasformano in cigni per sedurre dei mortali o a principesse che baciano dei ranocchi trasformandoli in principi, tutti direbbero: è matto. Ora, una quantità di persone credono una storia altrettanto delirante e non passano per pazze. Hanno un ruolo sociale, forse meno importante che in passato, ma rispettato e nel complesso piuttosto positivo. Le loro stranezze convivono con attività del tutto sensate. Bizzarro, no? Si chiede Emmanuel Carrère retoricamente all'interno di questo nuovo libro, Le Royaume, che esce e che esce oggi in Francia. Sono le 9:27 minuti e 18 secondi qui a Pagina 3. È entrato Arturo Staltri. Buongiorno Arturo.
Buongiorno a tutti.
Tra pochissimo tocca a te con Primo Movimento, le tue anticipazioni, i tuoi enigmi. Ma insomma, io però adesso l'ultima segnalazione della rassegna stampa ve la voglio dare. La prendo dalla Stampa, dove troviamo un articolo di Mario Baudino che ci parla dell'ultimo romanzo di Bruno Gambarotta, Ombra di giraffa, romanzo che esce oggi per Gazzanti. Gambarotta, storie di Rai all'ombra della giraffa. Una trama divertismante in cui l'autore compare tra i personaggi, fa da cornice al racconto degli anni d'oro della televisione. Deve essere un romanzo delizioso, quello di Gambarotta, un po' per come ce lo racconta Mario Baudino oggi sulla Stampa, ma anche per l'anticipazione che la stessa Stampa propone di una parte di questo romanzo, dove c'è il racconto del primo giorno di lavoro in Rai di Gambarotta, quando a un certo punto negli studi Rai arriva l'ingrande, immenso Arturo Benedetti Michelangeli. Ho cominciato a lavorare come cameraman nel mese di aprile del 62. Come primo incarico fu assegnato allo studio destinato a registrare una serie di concerti del pianista Arturo Arturo, Benedetti, Michelangelo, no? C'è per tutta l'ingresso di Michelangelo, la preparazione, la paura di tutti i tecnici di insolentire il maestro. Michelangelo che il primo giorno entra, poi a mal di gola, allora se ne torna a casa. Il giorno dopo ritorna, il pianoforte accordato per 6 ore e poi non andava bene perché aveva un orzaiolo. E poi non vi dico come va a finire, ma insomma Michelangelo dopo un po' di tempo trova finalmente l'ispirazione, il momento giusto, e non la smette più di suonare con i tecnici Rai disperati che volevano tornarsene a casa, ma il maestro era molto ispirato. Arturo Stalteri, corrisponde questo ricordo di Benedetti, sì. Michelangelo?
Io ho avuto la fortuna di vederlo 2 volte in concerto a Città del Vaticano, era straordinario. Mi ricordo, mi raccontava un produttore discografico che lui una volta doveva incidere per addirittura per la RCA. Quindi arrivò la mattina dicendo provo un po' il pianoforte, poi la sera verso le 8 ha fatto bene, adesso sono pronto a registrare dopo aver studiato per 11 ore, ma messe a buon frutto. Noi oggi parliamo però di altro, parliamo di pianisti, guarda caso, pianisti fossili che fanno troppe scale, diciamo la verità. E poi penseremo a Leonardo da Vinci, ma senza il Da, un Leonardo da Vinci, anzi un Leonardo da Vinci senza il Da, che va a caccia di mezze piramidi senza il P.
Oh mamma mia, qui sembra una settimana enigmistica, ma insomma. E poi?
E poi basta.
Poi basta. Ma basta un altro enigma oppure no?
No, rimane così.
Io sto già facendo l'anagramma di Basta, fammi pensare un po'. Vabbè, ma insomma, primo movimento, anagramma di Basta. Io provo anche a anagrammare il nome di Arturo Stalteri, chissà che non ci sia il segreto di tutti i suoi enigmi. Ma insomma, adesso, primo movimento, questa mattina insieme ad Alessandro Cesolini alla console, Isabella Carboni in redazione, Gianfranco Rossi in regia e curatore del programma, io vi saluto, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.